importante introdurre alla lettura di libri che non ho di recente meditato giorno per giorno con fedeltà nella nostra lezione, praticata anche nella liturgia. Si sente bene, va bene? Ah no, era spento addirittura. È sempre un po' imbarazzante perché mi fido poco della immagine che ho del testo prima di averne fatto una meditazione recente e approfondita. Difatti abitualmente dopo ogni lettura meditata del testo io mi accorgo che è tutto da rifare, cioè che quello che pensavo prima non corrisponde, ecco, alla sua realtà più profonda, che scopro soltanto nella grazia della lectio comune e della invocazione che a questa lectio è sempre connessa, e della celebrazione liturgica nella quale il testo viene proclamato e nella quale soprattutto il testo può essere compreso, anche per quello che dicevamo stamattina, è nella Chiesa che la scrittura si recepisce. Questa invece è un'introduzione fatta in anticipo, è un po' qualche cosina di che sa di professorale, insomma, ecco, e che mi mette un po' in imbarazzo, dicevo, e mi lascia almeno un certo margine di perplessità. Però ve la trasmetto in buona fede, perché ci si era accordati così e perché, nonostante tutto, anche almeno questa ipotesi avrà la sua utilità. È un'ipotesi di lettura che ritengo a questo punto corretta, che vi propongo come tale, però non mi stupirei se la lettura che ne faremo insieme fra qualche tempo ci darà del libro un'immagine non contraddittoria rispetto a quella che ora cerco di trasmettervi, ma spero incomparabilmente più ricca. Non mi stupirei, anzi lo spero e me l'attendo. Vi prego di tenere sotto il libro della Bibbia aperto al Coelet. Leggerò pochissimi testi, credo, perché bisogna che finisca entro un tempo decoroso, che ci consenta di riprendere un poco la conversazione di stamane, arricchita dai vostri interventi, dalle vostre difficoltà e dalle vostre proposte. Quindi il riferimento che faccio continuamente sarà pieno di numeri al testo, suppone che voi l'abbiate sotto gli occhi e che, se credete, scriviate questi riferimenti o comunque almeno ne prendiate una visione globale rapida, ecco, per rendervi conto della giustificazione di questi richiami. Il titolo, questo lo possiamo leggere, versetto primo, parole di Coelet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. Il titolo è importantissimo, anche per quel che si diceva stamane, perché definisce il valore teologico dell'opera e la ragione del suo inserimento nel canone. Il valore del titolo non è tanto un valore storico-letterario, quanto un valore teologico, un valore canonico. L'opera è dunque, e per questo è messa nel canone, attribuita in modo teologico rispetto, non storico-critico-letterario, attribuita a Salomone, che è il sapiente per eccellenza, che ha ricevuto la sua sapienza da Dio, il sapiente carismatico, ricordiamo, che è chiamato Coelet, ecclesiaste, uomo dell'assemblea, cioè come preferisco intendere e come credo si debba intendere, presentato come colui che si rivolge all'assemblea convocata del popolo di Dio. È quindi un discorso della massima sapienza che viene da Dio attraverso il suo saggio, da lui eletto e arricchito di sapienza quale nessun altro ha mai avuto prima di lui in Israele. Solo Gesù potrà dire: qui c'è qualcosa di più grande di Salomone, e che si rivolge al popolo convocato, al popolo raccolto in chiesa, ecclesiaste, in assemblea, alla Kaal del popolo, e quindi fa un discorso non di sapienza umana, né per iniziati, esoterico, per un piccolo gruppo riservato di discepoli, unicamente considerati in grado di giungere fino alle profondità massime di questa analisi della realtà, ma il discorso che tutto il popolo deve udire e per udire il quale tutto il popolo è convocato a raccolta. Non è quindi l'Ecclesiaste un libro, come potrebbero essere, come si definiscono per il loro stesso titolo le Upanishads, per esempio. Upanishad vuol dire discorso da iniziati, fatto a tu per tu dal maestro al discepolo, seduto ai suoi piedi, è il discorso di cose segrete, misteriose, non accessibili alla massa. Qui è il popolo come tale, ripeto, convocato per ascoltare da Dio, attraverso il suo portatore carismatico del dono, in che cosa consiste la vera sapienza. Detto questo, sulla qualifica teologica dell'opera, quindi riscontro rivolto a noi, rivolto a tutti, a tutto Israele, e discorso che non si presenta come un'ipotesi fra le altre, ma come sommamente sapiente, rivelato da Dio, teologicamente si presenta così. Detto questo, vediamo qual è il tema del libro. Il tema è enunciato al versetto secondo, anche questo, benché lo sappiamo a memoria, lo leggiamo. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Non si tratta soltanto della introduzione, ma ritorna alla stessa formula alla conclusione del libro, al capitolo 12, versetto 8, esattamente identica. Che significa che la formula è una formula inclusiva. Già se fosse all'inizio sarebbe sufficiente a determinare la linea dell'interpretazione, essendo anche alla fine, ancora più chiaramente si mostra come il contenuto stesso del libro. Quindi veramente il suo tema. Il discorso è questo. Il libro è racchiuso qui dentro, non si procede oltre, si arriva da dove si parte. Si parte con una tesi e alla fine si dice come volevasi dimostrare. CVD, come scrivevamo noi quando eravamo alle medie. Cosa vuol dire questo tema, questa formula? Vanità. Vanità significa soffio, alito, cosa estremamente tenue, che non si afferra, non si vede, se non quando è molto freddo, appena se ne percepisce qualche cosa, svanisce, non si trattiene, non serve a nulla, non ha peso, non ha forma. Anzi, non soltanto vanità, ma vanità delle vanità, con una tipica formula ebraica di superlativo, come santo dei santi vuol dire santissimo, la cosa santa fra le cose sante, la cosa più santa che ci sia. Come cantico dei cantici vuol dire il canto più sublime che ci sia, fra tutti i cantici il cantico per eccellenza. Le cose dunque non sono soltanto, secondo il Coelet, vanità, ma sono vanitissime. Vanità delle vanità, soffio del soffio, vapore del vapore. Quindi se potessimo fare il respiro dell'uomo è qualcosa di poco consistente, ma se potessimo fare il respiro del respiro sarebbe, dicono i rabbini, sarebbe ancor meno consistente. E la realtà è respiro del respiro, alito dell'alito, niente del niente, nientissimo. Sommamente vano dunque, senza residui. Che cosa? Tutto, senza residui e senza eccezioni. Nulla si sottrae a questo giudizio. Tutto. Aver enunciato così la sua tesi, che ritornerà, ripeto, alla conclusione, il Coelet passa a esaminare le cose una ad una, per verificare la portata della tesi. Questa è la struttura del libro, semplicissima, in realtà, elementare, con qualche ripetizione apparente più che altro, qualche piccola interruzione che può disorientare un lettore più sprovveduto, ma in realtà il disegno è elementare. Ci sono. Io ho enunciato 28 cose dichiarate vane. E se a qualcuno viene in mente qualche altra cosa che all'Ecclesiaste non sia venuta in mente, la dica per vedere se si può aggiungere un appendice a questo elenco, perché nella sua intenzione queste 28 cose sono tutto. Che cosa è vano? Cominciamo. 1, 5, 8b. È vano il movimento cosmico. Guardate il libro. Vano nel senso che non ha direzione. È un movimento reale e apparente insieme, perché gira su se stesso e non ha risultato. Una generazione va, una generazione viene, ma la Terra resta sempre la stessa. Il Sole sorge, il Sole tramonta, si affretta verso il luogo da dove poi risorgerà, il vento soffia a mezzogiorno, poi gira tramontana, gira, rigira, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Quindi movimento reale, ma anche illusorio, perché è un movimento che non ha una direzione, non si può descrivere come una freccia, è come un vettore che va verso un certo punto, ma è piuttosto un circolo. Quindi può essere anche vorticoso, ma non conclude niente, perché non si muove in realtà da un punto all'altro e non produce assolutamente nulla, perché con tutto questo movimento il mondo rimane tale e quale, non è che a forza di girare qualche cosa cambia, no, gira e rigira, poi gira e rigira, di generazione in generazione la Terra rimane sempre la stessa. Vano, in questo senso, è il movimento cosmico. Non mica scritto io il Coelete, eh? No, dico no, se non mi tiriate, io sono d'accordo, evidentemente perché è la parola di Dio ed è giustissimo, ma lasciatemi dire quel che dice, non dite, ma questo qui, ecco, Don Umberto, no, io non c'entro, ecco. Seconda cosa vana, vano è il movimento storico. Per questo 1,8C, cioè il terzo stico del versetto 8, fino all'11, e nello stesso senso 2, 12 e 3, 15. Anche il movimento storico, come il movimento degli astri, come il movimento del vento, come il movimento dei fiumi, delle acque, anche il movimento storico c'è, ma non c'è, perché non porta a niente. E non succede mai niente di nuovo in realtà. Quindi c'è un grande affannarsi. Grande fare e disfare, grandarsi dell'affanno, ma tutte le cose sono in travaglio, ma nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Perché ciò che è stato sarà, ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Quindi, dopo la vanità del movimento cosmico, la vanità del movimento storico. Prima si diceva che i fiumi vanno al mare, poi l'acqua del mare ritorna ai fiumi, è il ciclo dell'acqua, ecco che sa raccontare anche i nostri bambini istruiti, e poi dice che le operazioni dell'uomo, l'agire umano, l'agire sociale, l'agire personale, è un agire senza scopo, cioè senza direzione, senza risultato, non si attinge niente, perché si deve poi rifare quello che si è già fatto. E questo di generazione in generazione, non c'è un progresso nella storia. Nemmeno un regresso, idem. Sarebbe pure un risultato un regresso, se pian piano si scendesse sempre in fondo, sempre più in basso, fino ad arrivare al fondo, sarebbe già un certo procedere. No, sullo stesso piano della inutilità. Terza vanità. Vanità del piacere. Dice, almeno nelle cose nelle quali si ha gusto. Invece no, non serve a niente, è una follia. È stoltezza pura, è distrazione, è alienazione ed è inconsistente e non soddisfa realmente quanto si vorrebbe e non consegue nessun risultato. È fine a se stesso, è chiuso in se stesso. In questo senso è folle perché non conclude, non fa. Non realizza, non trasforma, non dona, non arricchisce. Vanità del piacere 2, 1, 3. La terza vanità. La quarta. vanità delle opere e delle realizzazioni umane, delle grandi opere, dei grandi lavori, c'è la società dei grandi lavori, ecco, i grandi lavori sono inutili, non servono all'uomo che mi fa, non servono perché, come risulta poi da tutto il contesto, sono realizzazioni instabili e comunque non ha senso vivere per quello. Non risolve quindi il problema della vita umana, del perché dell'agire umano, delle motivazioni dell'uomo nel suo agire, dei valori dei quali l'uomo va in cerca, il fine che l'uomo può proporsi di fare delle cose grandi, grandi irrigazioni, trasformo il deserto del Sahara in un giardino. E perché? E che serve? A che serve? Poi il giardino sarà trasformato di nuovo in deserto, e poi tu intanto? Non giustifica sempre tutto volta per volta. Qualche volta semplicemente, talvolta, in questi casi, enuncia, dichiara vano, senza spiegar bene il motivo, ma il motivo lo si capisce poi in base a motivazioni date esplicitamente in alcuni dei casi, in base a tutto il contesto del libro e alla sua conclusione, che è di una chiarezza inimmaginabile. È un libro del quale si può dire quel che si vuole, ma non che non sia chiaro. Quinta vanità. Vanità della ricchezza e della potenza. Diciamo, almeno se l'uomo riesce a mettere insieme dei soldi, ad accumulare del denaro, a diventare potente, a diventare un uomo che quando dice qualcosa gli altri lo fanno, che è ubbidito, che dispone di mezzi, che dispone di servi, che dispone degli altri uomini, il potere, la potenza, anche questo, vano. 2, 7, 9. Sesta vanità. Dice, ma almeno vale lavorare, faticare almeno. Nella fatica si ha una certa soddisfazione, e prima di tutto, e poi ha un senso che ci si spenda nel lavoro. Ecco, è la nostra religione, molta buona parte della nostra gente. Ecco. C'è anche una lapide a Bazzano di uno che mi pare è stato celebrato, soprattutto perché era uno che ci dava della gran pelle, un gran lavoratore. Ecco, lavorare. Molta buona gente, dei nostri vecchi soprattutto, ha questa religione del lavoro. La religione del lavoro nel Coelet è vista come sommamente stolta, perché uno deve tirarsi il collo così, poi proprio dice non si capisce, e poi ha la soddisfazione sul momento, ma non conclude poi niente e resta sempre tale quale, e poi che valore è quello? Vano il lavoro, vana la fatica, non tanto perché è fatica, quanto perché non ha risultato ed è un inseguire il vento. 2, 22 e seguente. Settima vanità, più generale. 3, 1, 11a. È vana ogni azione dell'uomo, perché è destinata a essere smentita e annullata da un evento contrario. E quindi non ha consistenza, non ha stabilità. Non realizza uno stato, una situazione diversa, perché sarà succeduta da un'altra azione che disperà quel che lui prima ha fatto. Fare e distruggere è questo famosissimo inizio del capitolo terzo. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il cielo. Dire probabilmente sotto i soli, ma è lo stesso. Ma questo sembra un'affermazione positiva, no? Ogni cosa a suo tempo. Invece non è vero. Vuol dire, come spiega poi immediatamente il testo che viene, ogni cosa vale soltanto per un momento, e poi subito dopo è smentita dalla cosa contraria. C'è un tempo per nascere, ma che cosa conta nascere se poi si muore? È un tempo per morire. E poi, e si potrebbe fare il contrario, eh? C'è un tempo per morire e un tempo per nascere, secondo il Coelho. Almeno dice, uno muore e conclude qualcosa, almeno alleggerisce la terra del peso della sua presenza. No, perché poi c'è un altro tempo per nascere. Tu muori e ne nasce un altro. E quindi non concludi né nascendo perché muori, né morendo perché c'è un altro che ti sostituisce. C'è un tempo per piantare, un tempo per sradicare le piante, tu pianti e un altro le sradica, tu dopo dovrai sradicare quello che pianti, e così via. E tu sradichi e un altro pianta, oppure rinascono delle altre piante, si possono tutte invertire. Non è che la seconda parte sia negativa e la prima positiva, no. È negativo il tutto, perché il tutto ha il suo, la sua contrapposizione nel reciproco, nel contrario. Quindi vana, settima vanità, vana ogni azione e ogni operazione, perché è destinata, ho detto, ad essere annullata e quindi smentita da un evento contrario. Capite che sempre di più si precisa anche, man mano procediamo, il concetto di vanità, eh? Il non risultato, non serve a niente. Ottava vanità. È la situazione del mondo, la situazione sociale. Rispetto ad ogni idealizzazione del vivere umano, il giudizio del Coelet è severissimo. Dominano nel mondo, capitolo 3, versetto 16, l'ingiustizia, il sopruso, la menzogna. Quindi è vano il vivere insieme. È vano perché ciò che conta è ciò che non dovrebbe esserci. Ed è tutto a rovescio. 3, 16. Ma ho anche notato sotto il sole che al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'empietà. Nona vanità, capitolo 3, versetti dal 18 al 21. È vano il vivere ed è vano il morire, perché non c'è certezza di un al di là. Non c'è certezza, non c'è garanzia, non c'è sicurezza. Non se ne sa quanto saperne potrebbe risultare consolante e dare in fondo un senso al vivere, dal momento che al vivere succede il morire. Questa non vanità è sentita con particolare drammaticità nel Coelet. Questa vanità è sentita con particolare drammaticità nel Coelet, ci ritornerà sopra, lo rivedremo. Non è tanto, abbiamo visto, vana la morte in sé, ma ciò che rende vanità della vanità il morire, che è già vanità perché smentisce il vivere, tempo di vivere, tempo di morire, tempo di nascere, tempo di morire, ciò che rende vanità delle vanità il vivere è il fatto che morendo non si sa cosa succeda dopo. E che quindi la mancanza di direzione è somma in ciò che riguarda il destino stesso dell'uomo. Decima vanità, 4.1. Al capitolo 3, versetto 16, aveva detto l'ingiustizia e l'iniquità, qui è l'oppressione, il pianto dei deboli, di quelli che sono schiacciati. La vita sociale è questa, che ci si dà delle gomitate e che quelli che ci soffrono sono quelli che non possono difendersi e che nessuno li garantisce. E qui sulla terra vivono in modo indegno. 4.1. Ho poi considerato tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre per essi non c'è chi li consoli. È stupendo, è questa visione drammatica della realtà del mondo. Secondo il Coelet, realistica, non pessimistica. Se uno dicesse al Coelet che lui è un pessimista, allora sto perdendo il mio tempo, vedete, è vanità delle vanità anche quello che sto scrivendo, direbbe. Avete proprio ragione, perché non vale a convincervi che questa è la realtà. E che ogni visione diversa del mondo, della storia, della società, è una visione illusoria, è una mistificazione, è una menzogna, non è vero, le cose stanno così. Sono consolati quelli che non hanno bisogno di consolazione, ma i poveri sono schiacciati e piangono. Undicesima vanità. L'intraprendenza. Cioè, però è bello che uno che sia premiata l'iniziativa, il saperci fare, il darsi da fare, il tirarsi fuori, il tirarsi dal fango, il tirarsi su dalla gavetta, il farsi una vita. Non è vero. Non è vero, perché la ragione più profonda di tutto questo nell'uomo, la ragione intima, che cos'è? È invidia, è rivalità, è il voler primeggiare sugli altri, è il confrontarsi con gli altri e il voler prevalere contro di loro. E quindi questa iniziativa, che di per sé può sembrare, beh, questa è una cosa positiva, una cosa bella, ci dà da fare, è l'esplicazione della personalità, è l'autorealizzazione, no, nel cuore, nel fondo, la motivazione dell'agire è sommamente vana, è cattiva addirittura, è il voler prevalere nel confronto. Capitolo quarto. Capitolo quarto, versetti dal 4 al 6. Ho osservato anche che ogni fatica e tutta l'abilità messa in un lavoro non sono che invidia dell'uno e dell'altro, sono soltanto invidia. Anche questo è vanità. È un inseguire il vento. Capite in che senso dice vanità? Non che dandosi da fare non si possa realizzare qualche cosa in un certo senso, per il momento, ma a parte il fatto che tutto rientra poi nella categoria dell'universo vano, perché è destinato ad essere distrutto e smentito, e perché non cambia il corso della storia, non cambia la realtà dell'umanità, è vano perché è falso in se stesso, nel suo movente intimo. Non è una gara di nobili sentimenti, è un emergere della propria volontà di primeggiare. Siamo soltanto all'undicesima vanità, ce ne sono, abbiamo detto, 28. Dodicesima vanità. È lo schema del libro, io ripeto, non l'ho scritto io. Dodicesima vanità è il morire. Morire senza poter lasciare qualcosa a qualcuno. Che è presentato come un caso particolare, uno che muore senza eredi, accumulato tanto a chi lascia. Ma che rientra poi anche in una categoria generale, perché non c'è una continuazione reale della propria vita. Non esiste, non c'è una continuità. C'è una barriera invalicabile che ci lascia tutti nudi alla stessa maniera. E l'idea di poter continuare nel successore, di poter continuare nel figlio, è un'idea in fondo ingenua. No, tu muori, poi cosa ne sarà di quello che hai fatto? Tu non lo sai mica. Tu non continui, non illuderti. È una tua concezione che tu fai, che tu coltivi, che tu fai fiorire, per darti una ragione, ma guarda più a fondo, non è vero, non lo sai. Comunque, morte senza eredi, 4, 7 e seguente. Tredicesima vanità, l'estrema durezza della situazione dell'uomo, per cui deve lottare continuamente. E deve mettersi insieme con gli altri per che cosa? Per difendersi. Perché sennò, se appena un momento si trova solo, gli danno un urto e lo buttano nella fossa. Vanità. Si sta insieme perché? Per lottare. Come stanno insieme certi branchi di animali per potersi difendere dai rapaci o da altri animali. 4, 9, 12. Quattordicesima vanità. Ma dite, potreste dire qualche cosa di tanto in tanto cambia. C'è, per esempio, è successa, ne parlavamo proprio nel venire qui in macchina pochi minuti fa con i nostri, fra di noi fratelli, per esempio è accaduta la rivoluzione francese, insomma è stato un fatto. A un certo punto c'era della gente che comandava, poi c'è andata dell'altra, c'era un sistema e ne è sopravvenuto un altro che l'ha sostituito. Non che qualche cosa cambia, qualche cosa di nuovo succede, non è vero. Secondo il Coelet no. Il cambiamento della gestione del potere è un cambiamento illusorio, del tutto superficiale, che non trasforma assolutamente la realtà della società e che non dà reale movimento alla storia, perché è semplicemente un cambio della guardia nel sistema dell'oppressione, dell'ingiustizia e della menzogna. E dopo che uno ha sostituito un altro, non ci sarà mica da rallegrarsi del nuovo che è sopravvenuto al posto del vecchio stolto che si è lasciato sopraffare. Questo 4, 13, 16. Quindicesima vanità. Va sempre più a fondo, c'è un progresso nel discorso, va sempre più a fondo e diventa sempre più terribile. E vana, beh, dice almeno però una gente che, le persone che sono tutta casa e chiesa, le persone che vivono una propria vita religiosa, pia, le persone che, insomma, quelle che frequentano, ecco, quelle che, insomma, cercano. E dice, guardateci dentro. Molto spesso è stoltezza e inconsapevolezza. Non sanno quel che fanno. Lo fanno perché hanno sempre fatto, perché sentono dire, ma non sanno mica con chi hanno a che fare. Non sanno cosa vuol dire parlare con Dio. E il loro rapporto con Dio è un rapporto basato su questa abitudinarietà o su questa leggerezza dell'uomo che non sa, che crede che Dio lo si possa tenere in tasca e se ne possa disporre di lui, e si possa essere garantiti nel rapporto con lui, mentre non sanno quanto è pericoloso rapportarsi a Dio. Vivere religiosamente così, sì, è una cosa che non è mica cattiva in sé, ma molto spesso nasconde un abisso di stupidità. Quindicesima vanità, capitolo 4, versetto 17, fino a 5, versetto 6. Stai attento quando vai alla casa di Dio. Ma poi soprattutto il primo versetto del capitolo quinto, che mostra bene che quello che dice, famosissimo, ecco, è degno di essere ricordato: Dio è in cielo e tu sei in terra. Non dimenticare questo. Agire nella propria vita religiosa senza rendersi conto questo, e quanti non se ne rendono conto? Quanti sono quelli che non lo sanno? Di questa infinita differenza. Che Dio è l'altro, l'imprendibile, l'inafferrabile, e che impostano la propria vita religiosa sul pregiudizio in fondo di una possibilità di comunicazione con lui che nulla garantisce allo stato attuale. Quindi è la vanità di una certa vita religiosa, inconsapevole, però è presentata non come un'eccezione. Tant'è vero che dice: stai molto attento a non fare come fanno tanti che fanno così. Sedicesima. Il governo. Il governo è malgoverno, regolarmente. Ed è per giunta ipocrisia. Ipocrisia perché si maschera con la ragione di Stato. Ed è tanto più odioso per il motivo che non si può mai dire: ecco, ti ho pescato, sei tu che ne hai colpa. Perché non è mai lui, è sempre un altro, al di sopra di lui. Poi prendi quell'altro e dice: no, è quell'altro. Poi arrivi alla fine e dice: ma scusate, ma come si fa per andare avanti le cose se non si fa così? È la ragione di Stato. E quindi il governo è malgoverno, è ipocrisia, è rimando di responsabilità che rende inafferrabile il colpevole e che rende inattuabile una giustizia, e il tutto è coperto dalla grande menzogna che non c'è altro da fare, che per essere realistici bisogna considerare che le cose debbono essere poi impostate in questa maniera e procedere così. Non ci sono reali alternative. Vanità. 17. Quei versetti, scusate, 5, capitolo 5, 7 e seguente. È bellissimo, un capolavoro, questo. Se vedi nella provincia il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo. Quindi questa è la norma. Perché sopra un'autorità veglia, e poi è ironico, veglia un'altra superiore, c'è sempre un lazzerone più in alto che vigila sul lazzerone più in basso e che lo garantisce. Veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. E l'interesse del paese in ogni cosa è un re che si occupa della terra, dei campi, che dice, ma non credo che sia, ecco, che si occupa del territorio. Dunque, 17ª vanità, capitolo 5, 9, 16, e ritorna su un concetto che ha già cominciato ad esprimere, ma sviluppandolo alquanto, è accumulare le ricchezze. Perché è un'operazione oltretutto rischiosissima. Prima di tutto, uno si deve tirare il collo in modo inaudito per poter farsi un certo gruzzolo e, in fondo, coprirsi le spalle facendosi un certo capitale. E poi basta una distrazione, un calcolo sbagliato, un contratto fallito, tutto alla malora. Sembra di leggere i Malavoglia, tutto alla malora. Ecco, una barca di lupini che va a fondo, finito tutto. Finito tutto. Poi Buddenbrook, ecco. E un'operazione sbagliata. Perché si perdono dunque in un istante. Il darsi da fare così, che sembra fare una garanzia e dare almeno a un certo livello una certa sicurezza, è un'operazione fallimentare, del tutto illusoria, perché si vive sempre sull'orlo dell'abisso, del tracollo economico, e il rischio è qualcosa che assedia da ogni parte. E un solo momento basta a distruggere tutto. 18ª vanità. Spessissimo. Dice, ma se qualcuno poi riesce ad avere dei beni? Capitolo 6, versetto 1-6. Sì, ma non è mica detto che chi ha i beni poi ne sappia godere. O ne possa godere. Molto spesso è uno che ha i beni ed è un altro che ne gode. È uno che accumula la roba, anche qui ci sono dei riferimenti letterari elementari che vengono in mente, è uno che accumula la roba. Ecco, come ricordate la roba del Verga, ecco, di quello che morì rabbiosamente picchiando le oche, mi pare, ecco, perché insomma loro almeno insomma avevano la loro vita e senza essersi rovinati l'esistenza per poter accumulare delle ricchezze, loro vivevano, almeno vivevano, ecco. E non è detto, dicevo, che chi accumula ricchezze e che chi riesce anche in qualche modo a garantirsi, non c'è mai la garanzia, ma in qualche modo a coprirsi con una quantità di beni notevole, ne possa poi godere. Anzi, molto spesso succede che proprio perché trascorre la sua vita ad accumulare dei beni, chi ne gode è un altro, un fannullone, uno che non merita nulla, e ai quali va di fatto la fruizione di ciò che ad uno è costato sudore di sangue. 19ª vanità, capitolo 7, versetto 1-6. Il ridere, il divertirsi. È vanità perché? Perché è stoltezza. È stoltezza, è distrazione. Non è gioia vera. È semplicemente un modo per distrarsi, è un modo per alienarsi dalla realtà. È un modo per non pensare. Lo dice anche altrove, è un'idea forte del Coelho questo. E quindi è sommamente stolto. Sommamente stolto perché è immotivato. È sommamente stolto perché in se stesso è alienante. Non ha consistenza, non è gioia, è più che altro la fuga della disperazione. 7-1-6, 20ª. È stolto anche ricercare con impegno puntiglioso e con grande fatica la sapienza, la saggezza. Dice, ma io voglio essere saggio. E la pretesa o l'ambizione della perfezione, il perfezionismo personale. Io voglio essere ineccepibile. Almeno avrò la soddisfazione di poter sapere quello che altri non sanno e di potermi ritenere rispetto al volgo inconsapevole, una persona che sa il fatto suo. E voglio comportarmi bene, almeno per avere la coscienza a posto e per essere davanti a me giustificato. E sommamente stolto. Perché ci si guasta la vita, faticando da morire. Peggio che quando ci si impegna per accumulare ricchezze, molto peggio, perché è incomparabilmente più difficile accumulare perfezioni e virtù che del denaro. E poi perché non ci si riesce? Perché anche dopo avercela messa tutta, non c'è uno che manchi di peccato e non c'è uno che non sia in qualche misura, in questo almeno, stolto e folle. Come anche una grande sorgente nel Qohelet stesso, qua e là, più volte anzi, di consolazione, di gioia, di piacere. Ma non c'è da fidarsi. Non c'è da fidarsi, non è una realtà alla quale ci si possa, sulla quale ci possa contare. E le sue moine nascondono un abisso insondabile di iniquità, e il suo cuore chi lo conosce? È una buona, perché io ho trascicato tante cose, ne ho trovate tante, il Coele sapiente che sapeva tutto, Salomone sapeva anche la lingua degli animali, eccetera, tutto quanto, ma una donna buona non l'ho ancora trovata. Vanità, la donna, capitolo 7, versetto 26-28. Vanità è il verdetto umano e il verdetto storico. Dice bene, durante la vita tribolerò, ma almeno dopo si riconoscerà chi è stato giusto e chi non lo è stato, e si avrà in considerazione chi ha fatto del bene rispetto a chi ha fatto del male. Ecco, e almeno non so, mi dedicheranno una strada, ecco, se non mi faranno un busto, ecco. Invece no, perché il verdetto storico è molto spesso il rovescio di quello che dovrebbe essere. È tutto costruito su ancora illusioni, interessi e stoltezza. E quindi non puoi pretendere che la stoltezza moltiplicata dagli uomini che vivono insieme, che sommano l'uno la stoltezza con l'altro, possa infine rendere giustizia e formulare un giudizio sapiente. Capitolo 8, versetto 9 e seguente, e versetti dal 13 al 15. 23. Tutto è imprevedibile. E tu credi di poter prevedere l'andamento delle cose, di poter stabilire delle leggi dell'accadimento, invece non è vero, perché poi tutto alla fine dipende da un caso, da quell'elemento che tu non hai potuto calcolare, che non potrai mai calcolare e che di colpo manda in aria tutte le tue previsioni, tutti i tuoi calcoli, tutti i vantaggi che credi di avere acquisito, e ti rovesci alla situazione di colpo, cambiando le carte in tavola. È proprio quello che tu non hai potuto verificare. È il caso, il caso. Quello che noi chiamiamo tale. L'imprevedibile da parte dell'uomo nella storia e nella sua vicenda personale. Uno si garantisce tanto, fa le sue assicurazioni, ecco, prende la macchina con i freni buoni e con le marce potenti, eccetera, ecco, e poi c'è un matto che gli viene contro, affari spenti, eccetera, e che lo travolge. Lui che era bravissimo, si era fatto l'esame della vista, aveva controllato le gomme, i freni, tutto, e il caso. E così via. Dunque, 23esima vanità, 9, 11 e seguente, e 11, 1. 24esima. L'elenco è impressionante, ma è, dico, il discorso del Coelet, è la sua tesi.
chi comanda? Chi comanda è un esempio stupendo della vanità del tutto, perché sono proprio quelli che lo meritano di meno. Sono i matti e sono gli stolti. Il comando è esercitato da quelli che sono meno in grado di esercitarlo saggiamente e con vantaggio, e nei posti elevati siedono i più somari. Capitolo 10, versetti dal 5 al 7. Dite che non è vero? 25esima vanità. 25. Di nuovo il governo della cosa pubblica, disordinatissimo, e il fatto che non c'è nemmeno la possibilità di protestare. Dice, almeno io posso abbaiare? No, nemmeno quello. Dice, guarda, nemmeno nel pensiero, sai? Se ti viene in mente una critica, mica falla, sai? Perché c'è un uccellino che porta la voce agli orecchi del re ed è finita. Non pensare nemmeno alla critica, perché lui troverà sempre i motivi, il modo per potersi difendere, e tu, che l'hai criticato anche soltanto nel pensiero, metti a repentaglio il tuo collo. Capitolo 10, versetto 16 e versetto 20, l'intimidazione dei potenti che esercitano il malgoverno. Ventiseiesima vanità. Dice, bene, stando così le cose, io almeno mi metto in poltrona. Anzi, mi sdraio, guardo il cielo, guardo le nubi e non faccio più niente. Tanto tutto è inutile? No. Non puoi nemmeno fare questa scelta. Perché qualche cosa devi fare, sennò non tiri avanti. E non puoi. Dal momento che anche facendo tutti i tuoi calcoli sai che ci sarà il caso che ti tirerà per aria tutto, sai che tu piantando qualcosa qualcun altro domani lo sradicherà, sai che... Però non puoi nemmeno rifarti con la soddisfazione del non far niente. Sei costretto dalla ruota della vita ad agire. L'incertezza sul futuro e la necessità comunque d'agire, capitolo 11, versetti dal 2 al 6. 27esima vanità, la vecchiezza. La vecchietta e la morte. La vecchietta come preludio alla morte, la morte in sé, che è questo spezzarsi violento, questo infrangersi di ogni speranza, di ogni realtà, di ogni percezione, di ogni esperienza, preceduta. Quando è preceduta dalla vecchiezza, pensate quali immagini belle e lusinghiere della vecchiezza ci sono nella scrittura, anche da un lento assopirsi delle facoltà, ottundersi della capacità di capire e di agire, da un lento morire dei sensi e dell'intelletto, del gusto, dell'affettività, del sentimento. Capitolo 12, versetti 1b, 7. Ecco, abbiamo già elencato 27 vanità. Se, ripeto, c'è qualche cosa, ecco, sul quale volete, sulla quale volete ecco, chiedere ancora, ma ce ne sarebbe una, ci sarebbe una domanda, credo, intelligente da fare al Coelet, non perché non gliela faccio io, perché dico così perché se la fa lui, ecco. Ed è la sapienza vera, la sapienza della quale parlano i sapienti, in tutta la tradizione sapienziale della scrittura, non quella sapienza rabbiosa, puntigliosa, quella volontà di perfezione assoluta, quella l'ha già detto che è vanità, lo sappiamo, questo non insisto, è chiaro che è una cosa vana, una stoltezza, è chiarissimo questo, è una delle scelte più ingenue che ci siano, oltretutto più puerili, no? Puerili e orgogliose, destinate a fallire, a infrangersi. Ma la sapienza, come è lodata nelle sante scritture, della quale parlano gli altri libri sapienziali, nel novero dei quali il Coelet si colloca consapevolmente. Ecco, qui c'è la risposta paradossale. È vanità anche questa. 28. È il punto supremo, questo veramente è il fondo. È vanità anche questa. Almeno una certa sapienza. Perché? Con diversi motivi. Primo, è un'immensa fatica. Lo dicono i libri sapienziali, ma il Coelho lo dice ancora di più. Il Pesaro lo dicono, devi mettere i tuoi piedi nei ceppi, devi farne tante, devi consumare la soglia dei sapienti, devi alzarti presto al mattino per venire il sorgere del sole, eccetera, insomma, fare le levatacce, tutto qua. Lo dicono già, ma il Coelho dice che è ancora più fatica di quello che voi non crediate, sapete? Un'immensa fatica. Non lo sapete, perché non l'avete provato cosa vuol dire cercare la sapienza. Io l'ho provato. Terribile. Terribile. Non ve lo consiglio. 1.13 e 12.12. 1.13 e 12.12. Poi perché anche è vanità? Perché è anch'essa inserita in un sistema talmente iniquo, che è il sistema di tutta la realtà della vita sociale, della storia, che non è mica sempre vero quello che si dice, che con la sapienza poi ti viene tutto, ti viene la ricchezza, ti viene il benessere, ti viene il riconoscimento. Quando tu parli, gli altri si chiudono la bocca, come dice il libro di Giobbe, quando io parlavo gli altri si chiudevano la bocca, perché parla lui come la sa lunga, come dice bene, come... Non è mica vero, sapete. Perché quando tu, se tu sei povero, puoi essere intelligente finché vuoi, sapientissimo, capire le cose, sapere tutto, ma se tu sei povero non ti darà alcun vantaggio personale. Andrai sempre per aria, come gli stracci. Non conta per te. Non credere che la sapienza ti garantisca. Se non hai altri punti d'appoggio, molto più materiali, molto più elementari, che sono le uniche cose che contano in questo sistema di iniquità, che sono i soldi, la ricchezza. 6, 8, lo dice tre volte almeno, 7, 11 e 9, 16. Poi anche la sapienza, un'altra cosa. Va bene, sai tante cose, capisci tanto, ti comporti bene, ma ti basta un errore per guastare tutto. Ti basta un errore. Per guastarti agli occhi tuoi, per guastarti agli occhi degli altri, e per distruggere tutto quello che con tanta fatica dell'essere saggio, del comportarsi nel modo dovuto, tu di fama, di onorabilità, ti sei acquistato. Una mosca morta guasta un vaso d'unguento profumato. 9, dal 9.18 al 10.1. Poi ancora... La sapienza stessa non dà risposte sicure su che cos'è la realtà, che cosa è vero e che cosa è falso. Resta un margine di insicurezza, un margine di enigma, un margine di insondabilità delle cose che la sapienza non riesce, quella sapienza di cui parla la scrittura. È di questa sapienza che sta parlando, non riesce ad eliminare. 6, 12. E soprattutto non risolve gli enigmi fondamentali dell'esistenza. O ti potrà spiegare tante cose, ti potrà dire quando è che devi seminare, quando è che devi raccogliere. Potrà dire come comportarti a tavola, non mettere il gomito sul pane, non parlare troppo in presenza di un potente, ti insegna tante cose, come insegna i libri sapienziali, come ci si comporta nei banchetti, come ci si comporta con le donne, come ci si comporta in ogni caso, no? Camminando, con il vestire, con tutto, tutto, la preghiera, il tempio, tutto. Ma gli enigmi fondamentali dell'esistenza su questo è muta. Restano 7, 23 e seguente. Mi sono... Ah sì, 23. Tutto questo io ho esaminato con sapienza e ho detto voglio essere saggio. Ma la sapienza è lontana da me. Ciò che è, qui dice ciò che è stato, ma non credo che si possa tradurre così, ciò che è lontano e profondo, profondo. Chi lo può raggiungere? L'inaccessibilità, profondo, è insondabile. Ciò che è. E non risolve gli enigmi capitali che sono anche enunciati formalmente nelle scritture, come questi: l'infelicità dei buoni e la felicità dei malvagi. Quale sapienza ti spiega perché? Abbiamo anche il libro di Giobbe a questo riguardo, vediamo altri testi, ricordiamo soprattutto Giobbe. E difatti Giobbe ha ragione nei confronti dei suoi amici, perché è nella posizione del Coelet. I suoi amici credono di spiegare tutto, che Giobbe è buono, ineccepibile, ha fatto tutto bene, e gli è andata male in un modo inaudito, e nessuno sa la scenetta che è avvenuta lassù. E che è il fatto che loro sono sotto il sole e non sanno quello che è accaduto di sopra, quello che è accaduto di sopra, che il diavolo è andato dal Signore e ha detto, ma insomma, consentimi di metterlo alla prova. E nessuno di loro, la bellezza del libro di oggi è straordinaria, consiste anche in questo, che tutti loro discutono, si danno da fare, si arrabbiano, lasciami parlare, no, adesso parlo io, no. Ecco, e nessuno sa quel che è accaduto prima, e che spiega tutto. E gli amici dicono, no, io lo so il perché. Perché tu certamente una volta, qualche volta, hai fatto qualche cosa che non è andata. Hai fatto certamente così. Non è vero, dice Giobbe, non è vero, lo sanno tutti. Io ero il bastone dello zoppo, l'occhio del cieco, io ero il sostegno dell'orfano, della vedova. Cioè, allora è impossibile. Non è vero, sei un menzognero, anzi sei ribelle a Dio, vergognati, perché se no non ti capiterebbe questo. E Giobbe dice, io non lo so il perché mi è capitato questo. Ma certamente non ho fatto quello che voi dite. Ecco, questo mistero è inaccessibile alla sapienza, perché la sapienza non consente di andare sopra e di vedere le scenette che avvengono fra Dio, circondato dal consesso dei suoi angeli, e il diavolo, che si presenta a lui e dice, mi dai il permesso di tentare Giobbe? Dio dice sì, fino a quel punto, ecco, e poi ancora più avanti, ecco, però non togliergli la vita. E non lo sa. E fino a un bel discutere. Non sai retroscena. Divini. Interessantissimo, eh? Capitolo dunque 7, versetto 15. E poi, anche sapendo tantissime cose, nel dettaglio, con esattezza, con precisione, individuando il perché delle cose, non può toglierne, perché è un mistero che Dio ha riservato per sé. Quindi c'è un bel da fare, no? È un segreto e Dio non l'ha rivelato. È scritto nel libro di Dio, ma è libro sigillato. Il senso complessivo della storia. Il perché dell'insieme. Come si connettono le cose tra di loro. Il perché del concerto. Tu puoi isolare una voce, un violino, ma non capisci l'armonia. Non lo sai che cosa vuol dire. Senti una parola del discorso, ma non senti il discorso. Non lo cogli. È come uno che cercando, trova tre frammentini di un papiro. Ma sono tre frammentini e lui non può metterli insieme, perché uno contiene una phi, una chi, una epsilon, l'altro contiene una lambda, eccetera, ma è l'insieme. Le connessioni mancano, non puoi comporle in un disegno unitario. La tua conoscenza della realtà è una conoscenza frammentaria, che non ne vede le connessioni, le cause profonde, quindi, e gli elementi dinamici. Lo dice molto bene, capitolo 3, versetto 11. Dio ha fatto bella, certo questo lo sappiamo, è rivelato, è bellissimo, ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Ma egli ha messo la nozione, è difficile da tradurre, ma ha messo la nozione dell'eternità, cerca un pressapoco, ma non è il caso di approfondire l'esegesi. Adesso la nozione dell'eternità nel loro cuore, dell'insieme, l'olam è l'insieme, non è l'eternità. Di ciò che è al di là del frammento del tempo, nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Che cosa vuole lui che tiene in mano i fili e le fila di tutto? Qual è il dramma che sta giocando? La sapienza non lo sa, non può saperlo secondo il coerente. Questa è la cosa bella, eh? Chiara che dice. Per questo è anch'essa, in un certo senso, vanità. E non può sapere, perciò, la ragione delle cose. Non ne conosce l'insieme, non ne conosce la connessione, e non ne conosce perciò il motivo. Perché succede così? Questa è l'operazione di Dio che resta nel mistero. Beh, io so che quando scoppia un vulcano può succedere che la gente che c'è sotto, poverina, sia travolta o dalla lava o dal fango o dall'acqua, tutto quello che si vuole. Ma perché è scoppiato? So che è un caso, lo so. Uno di quei casi è che l'imprevedibile, a un certo punto, boom, un vulcano scoppia. Ma perché? Perché è successo? Il coerente sa benissimo che tutto succede perché Dio lo vuole. Nella visione biblica non esistono ombre di dubbi a questo riguardo. Nulla è abbandonato a se stesso. Quindi c'è un'operazione di Dio, c'è un intervento di Dio in qualche modo. È lui che fa la luce, che fa le tenebre. È Dio. Lo fa Dio. Nella visione biblica è nitidissimo tutto questo. E allora perché Dio fa così? Perché? Beh, lì c'è perché, sotto ci sono dei vapori, ci sono dei gas, ci sono... Ma questa è una spiegazione ancora dell'ordine naturale, ma è la spiegazione della ragione ultima. Cioè, perché piove proprio in questo momento? Certo che piove perché c'è una perturbazione che viene, eccetera, la perturbazione numero 11 che viene. Senti, questo va benissimo, ma perché c'è la perturbazione? E tu non puoi spiegarlo semplicemente collegandoti a un'altra perturbazione, un'altra area, ecco, di alte pressioni o di basse pressioni. No, perché? Ma perché? Perché è Dio che lo fa. Se piove è Dio che fa piovere. La scrittura lo sa bene. Perché fa piovere adesso e mi guasta tutto il racconto. L'operazione di Dio resta un mistero. 8, 16 e seguente. Quando mi sono applicato a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, perché l'uomo non conosce riposo né giorno né notte, allora ho osservato tutta l'opera di Dio e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole. Per quanto si affatichi a cercare, non può scoprirla. Anche se un saggio dicesse di conoscerla, vedete come critica, la dottrina del valore supremo della sapienza, anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla. Non è vero, non lo sa. Dio l'ha tenuta in sé, nel suo mistero. Ma poi c'è qualche cosa di più. Che la sapienza non serve a cambiare e a raddrizzare le cose. Il concetto di sapienza biblico è un concetto estremamente vitale, operativo. Quindi non è un concetto greco, speculativo. Sapienza è conoscere quello, ciò che consente di intervenire sulla realtà, modificandola in bene, a proprio favore, a proprio vantaggio, almeno a propria salvezza. Bene, considerata, confrontata con questo metro di paragone, con questo criterio di valore, la fine non serve a niente. Niente. Perché quello che è storto non si raddrizza. Lo dice ripetutamente, e nei termini più chiari, capitolo 1, 12, 18 e capitolo 7, 13. Ciò che va male non puoi far andarlo bene. Ciò che, dunque, ma leggiamo 1, 12, 18. Io coele sono stato, beh, è troppo lungo. Dunque, ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutte vanità e un inseguire il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare, quel che manca non si può contare. 7:13. Dopo aver detto che io sapiente mi sono dato da fare, no? Quindi è la sapienza che è confrontata con questa realtà del non modificabile. Non è una potenza operativa che in concreto sia capace di influire sul corso delle cose facendole andare meglio. E 7:13 osserva l'opera di Dio, compito precipuo del sapiente. Chi può raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? Curvo, qui dice. Ma c'è un motivo in più per cui la sapienza è vanità. È la famosa 28ª vanità, secondo la mia numerazione, che non libera dal male supremo, che è la morte. Puoi diventare sapiente finché vuoi, conoscere finché credi, c'è sempre un limite oltre il quale tu non vai, non riesci a cambiare il corso delle cose, ma soprattutto non riesci a cambiare il destino della tua vita, perché tu muori come muoiono gli stolti, non c'è differenza, non libera dalla morte. Capitolo 2, versetti dal 13 al 16, importantissimo, è il motivo di fondo della vanità della sapienza. Si ritorna così alla conclusione del Coelet, enunciata al capitolo 12, versetti 1b-7, e che non per caso era messo proprio alla fine di tutto il libro, questo vanificarsi della realtà nella morte. Il sapiente non è sottratto a questo. Muore lui come muoiono gli stolti. Muore lui bravo, buono, corretto, onesto, accorto, intelligente, acuto, come muore lo stolto, il pazzo, lo scemo, il profittatore. Niente, muore. La morte è la grande vanità, meglio il motivo di queste 28 vanità, supremo è la morte. La morte che incombe su tutto. Tutti ugualmente si muore. Capitolo 9, versetti 2-6. Non solo alla morte non ci si può opporre, ma la morte non si può evitare, ma la morte non ci si può opporre, non si può resistere, non si può trattenere il proprio fiato. Lo dice anche il Signore. Chi dandosi tanto da fare, pensando tanto, può aggiungere alla sua età un cubito, o alla sua statura, ma soprattutto alla sua età. 8:8. E con la morte, perché è tanto vanità? Perché con la morte cessa ogni attività. 9:10. E dalla morte quindi l'elemento sommamente vanificante tutte le realizzazioni dell'uomo. 2 dal 18 al 21. Allora, stando così le cose, non potendo la sapienza fare nessuna delle cose che prima ho detto, soprattutto non potendo liberare dalla morte, a che cosa serve? Ma, secondo me, dice il Coelet, è una inutile complicazione. Capitolo 7:29 e 8:1. Ma perché darsi tanto da fare per pensare? Dio ha fatto l'uomo semplice, è lui che complica tutto. È meglio non pensare troppo. Capitolo 5, versetto 19. Ecco, questa è la situazione. Soltanto che a questo punto il Coelet, come ciascuno di voi, come anch'io, si chiede, beh, allora, a te, 5:19, meglio non pensare troppo, sì, perché dice che almeno quando tu ti passi il tempo, te la passi, almeno hai il vantaggio di non pensare. Ho sbagliato forse il riferimento? Non c'è il 19. No. Dunque, 5:19, sì. Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Uno che se la passa bene, ha almeno questo vantaggio di non pensare. Non pensare. No, si interpreta così, nel contesto. E quindi il non pensare è un vantaggio. Dice, beh, insomma, è una stoltezza, perché guardate, ridere, godere, eccetera, abbiamo già visto, no? Vanità, non so se è la quinta, la settima, la decima vanità, ma è vanità. Dice, ma almeno in questa vanità c'è un vantaggio, che uno non pensa.
Nel capitolo 8, quando dice, perciò provo l'allegria,
certo, anche lì certo. Allora, in questa situazione, veniamo all'allora. Beh, non è ancora l'ultimo allora, perché poi ci arriverò, subito. C'è da prendere, dunque la situazione è brutta, c'è da prendere in odio la vita. 2:17. La vita è odiosa. C'è motivo di proclamare felici i morti e i non nati. Capitolo 4, versetto 2 e seguente. Non è che dice, beh, insomma, stiamo contenti lo stesso, no. Dice anche le cose. C'è da preferire gli aborti ai viventi. Capitolo 6, 3 e seguente. Sente l'impatto tragico di tutto questo discorso, il Coelho, stesso che lo fa, no? Meglio morire che nascere. Capitolo 7, versetto 1. Così il Coelho ha verificato la sua tesi, che tutto è vanità, anzi vanità delle vanità. E ha risposto alla domanda che si era posta al capitolo primo, versetto 3. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Vediamo come ha risposto. Quale risultato, quale utilità, quale vantaggio, quale resto, quale residuo, sarebbe nell'ebraico? Nessuno. Capitolo 2, versetto 11 lo dice espressamente, risponde in recto, 2:11. Non c'è alcun vantaggio, è la stessa parola, sotto il sole. Nessun risultato. Nessuno. Dice, quale utilità ricava l'uomo? L'uomo. È l'uomo il problema del Coelho, chiaramente. Problema antropologico. È l'uomo il problema non risolto. Di tutto l'affanno per cui fatica. Tutta la vita è, per definizione, un affanno. Dice, non c'è riposo, non abbiamo già letto quel versetto, né giorno né notte. Definisce il vivere umano. 21 volte nel Coelho si parla di affanno. Affanno. L'ansimare. Inutile. Per cui fatica si affanna sotto il sole. Espressione fondamentale. 25 volte nel Coelho ritorna. Sotto il sole. E uno fallisce nell'interpretazione del Coelho se non capisce il valore di questa formula. Che non è un modo di dire, non è un vezzo. C'è qualcuno che dice vero, vero, e lui diceva sotto il sole. Ecco, no, non è un vezzo. Fa parte della sua tesi fondamentale. È proprio perché o finché è sotto il sole. Cioè nella sfera della sua esistenza separata da Dio. Ecco che ritorna capitolo 5, versetto 1. Dio è in cielo, tu sei in terra. E tu sei sotto il sole. È proprio perché o finché rimane in questa sfera della sua esistenza che è separata da Dio, che tutto è vanità, somma vanità, vanità delle vanità. Ma questo non si ferma qui. C'è qualcosa che resta? Non può mancare di dare questa risposta. Perché un libro sapienziale deve offrire anche, nonostante tutto, una soluzione. E non può ridurre alla semplice e pura disperazione. Non può. Il maestro insegna a uno come si fa a vivere. Allora, prima ha detto che le cose stanno così. Ha verificato la sua tesi come meglio non poteva. Non si poteva. Davvero, un libro sublime. Una bellezza straordinaria. Una forza unica. Ma a questo punto il suo discepolo dice, allora io cosa faccio? La risposta, secondo il Coelet, che è poi ciò che definisce quella che è la sapienza secondo il Coelet. La sapienza che resta, la sapienza che in qualche modo è sottratta al giudizio di vanità, la risposta è molto sobria, naturalmente non esaltante, non è il libro, che non è un fervorino, che voglia provocare un'atmosfera di esultanza, di ebbrezza, di allegria, di euforia, no, molto sobria, non esaltante, ma secondo il Coelet, e quindi nella verità, è autentica, seria. Sono due cose che restano. La prima è vivere giorno per giorno. Guardate che è coerentissimo nel disegno, nel suo disegno, eh? È ineccepibile, non fa una grinta. Non lo si può cogliere in falla, dire ma qui ti contraddici, no? È vivere giorno per giorno accogliendo quei frammenti e quella misura di gioia che Dio giorno per giorno ci concede. E accontentarsi, perché la vita è così. Capitolo quinto, versetti 17 e 19. Adesso non voglio fare l'apologia del Coelet, ma è una risposta estremamente saggia. E dice, non disperarti, non esaltarti e non disperarti, così. Ti dà una consolazione, prendila. Ti dà una gioia, prendila. Non illuderti. Tu sai che domani può essere la catastrofe. Ma intanto, quel che ti dà, prendilo e contentati. Non porre questioni. Non fare dei drammi. Non insorgere come un titano, come Prometeo. No. È così. La seconda risposta. C'è una cosa sicura. Temere Dio. Temere Dio e osservare i comandamenti di Dio. Anzi, temere Dio, cioè osservare i comandamenti di Dio. E sapere che Dio, misteriosamente, quando, chi lo sa, come, chi lo sa. Certo, in modo giusto, ma non pretendere di indovinare, giudica tutto e tutti e si riserva poi lui la messa a punto finale del Libro dei Conti. Capitolo 12, versetto 13 e seguente. Ecco le due risposte, le due cose che contano. Le due cose nel Coelet sono presentate spessissimo, è uno dei motivi dominanti del libro, è una delle trame del libro, connesse, quasi un ritornello, connesse fra loro. Giorno per giorno goditi quel tanto che puoi goderti della tua vita. Hai una moglie, è buona, ti vuol bene? O almeno appare buona, ecco. sii felice con lei. Hai da mangiare, hai da bere. Ma mangia, bevi. Ma c'è il sole, goditelo. Goditelo. Puoi riposare, dormi. e temi Dio. E temi Dio. E temi Dio. Connesse. Vi faccio l'elenco dei luoghi in cui i due temi sono connessi. È impressionante. Capitolo 2, versetti 24-26. Capitolo 3, versetti 12-14. Dal 12 al 14. Capitolo 3, versetti 17 e 22. Vicini comunque. Capitolo 7, versetti 14 e 18. Stesso contesto. Capitolo 8, versetti 5 e seguente, 12 e seguente, 15. Capitolo 9, versetti 1 e 7 e 9. Vedete? Nei medesimi contesti, i due elementi e la sua risposta. Capitolo 11, versetto 7, fino al 12, versetto 1a. Non si può più dubitare. È troppo spesso ripetuta la stessa cosa, e troppo spesso i due elementi sono accostati fra loro. È la sua risposta. Ecco, adesso una piccola, breve riflessione conclusiva. Come recepire da parte nostra i Coelet? Io darei alcuni suggerimenti. Prima di tutto, considerare preziose e accogliere con estrema serietà, come validissime in sé, le sue analisi critiche. E non dire, ma poi non è vero perché tutto è trasceso. No, intanto questo lo dice, altrimenti noi eliminiamo l'Antico Testamento, allora buttiamo il Coelho e dice, no, questo è un libro, è un'ipotesi, allora via, perché l'ipotesi non è verificata, in realtà c'è qualcosa di nuovo sotto il sole. Un momento. Intanto tutte le analisi critiche che fa sono verissime, tutte, tutte e 28 le vanità, sono vanità. È una sapienza fondamentale, la sapienza del disincantamento, della distruzione dei miti, della demistificazione del progresso, dell'umanità, del perfezionismo, della sublimità del pensiero, delle realizzazioni della storia umana, della saggezza politica. Tutto. Accoglierle come valide. E farne tesoro di queste 28 vanità. Non si può costruire una vita e una speranza sulle 28 vanità, su nessuna di queste 28 vanità, né su due vanità messe insieme, perché più ce ne sono, più le cose diventano vane. E bisogna lasciarsi aiutare dal Coelho a smascherare l'inganno, l'alienazione e l'illusione che così facilmente prendono radice nel nostro cuore, nel nostro pensiero. Prima cosa. Seconda. Bisogna dunque andare al di là di tutte queste 28 vanità. Il Coelho però va letto, l'abbiamo detto questa mattina ripetutamente, va letto nell'insieme della scrittura. E va letto inserito come vuole essere inserito, abbiamo visto già dal titolo, Coelho, figlio di Davide, re in Gerusalemme, l'abbiamo spiegato un attimo, vuole essere inserito nell'Antico Testamento, non come una sua contestazione, ne fa parte organicamente, ma come una sua punta avanzata critica. Il Coelho invita a cercare soltanto e a protendersi totalmente verso la soluzione vera del problema. Del problema al quale tutto finisce col ricondursi, il problema della morte. E invita a non placarsi prima. Finché non è risolto questo problema, non è risolto niente. E questo aiuta moltissimo a leggere l'Antico Testamento. Perché in qualche modo fa tutto convergere verso il supremo realizzarsi della promessa, che è la lacerazione del velo della morte che grava, che pesa, che ottenebra il volto dell'uomo. In qualche modo il Coelho Può essere letto, io l'ho risentito rileggendo l'altro ieri per farvi questa relazione, come una eco, e come il fondamento, di quello che è espresso stupendamente nel canto popolare della Gadà di Pasqua, che quasi tutti conoscono, o forse tutti addirittura, quindi il canto dei due Zuzim. Ecco, mio papà aveva due zuzim, con i due zuzim andò al mercato, comprò delle uova, ma poi ci fu, non so chi beve le uova, piantato in mezzo al prato, l'albero piantato in mezzo al prato, con i due zuzim che aveva mio papà. E finalmente poi uno muore inghiottito dall'altro, uno muore ucciso dall'altro, uno muore ucciso dall'altro, e poi venne l'angelo della morte e uccise il macellaio. Perché alla fine tutto si riconduce al macellaio che uccide il bue, che beve l'acqua, che ha versato, eccetera, eccetera, e tutto fino alla fine, con i due zuzim che aveva il mio papà. E allora cosa succede? E qui c'è il suspense. Allora l'angelo della morte uccide il macellaio, è finito tutto? No. Deve venire il Signore. Ma venne poi il Signore e uccise l'angelo della morte. L'angelo della morte che aveva ucciso il macellaio, che aveva ucciso il bue, che aveva bevuto l'acqua, che aveva. Venne il Signore e uccise l'angelo della morte. È questa grande serie, catena delle vanità, che si riconduce alla vanità suprema di quell'angelo della morte che uccide il macellaio, che ammazza poi tutti gli altri, eccetera. È questa vanità che deve essere interrotta dal grande intervento pasquale. Lo cantano i bambini nel seder ebraico della Gadà di Pasqua, per capire perché celebrano la Pasqua. E lo chiedono all'inizio: che cosa ha questa notte di diverso? Ma poi la spiegazione più bella è alla fine, con quel canto vivace con cui si cerca di tenerli svegli dopo quella notte passata in preghiere, in ascolto, in lettura, eccetera, quando sarebbero stati altrimenti cadenti. Allora si fa questo canto vivace, ma è lì la vera risposta. È l'angelo del Signore, è l'angelo del Signore, non il Signore, è l'angelo del Signore che uccide l'angelo della morte. Ecco, dicevo, il Coelet invita, riconducendo tutto a questa vanità suprema della morte, a vedere tutto proteso lì, come l'unica risposta soddisfacente, perché altrimenti è una catena, è una catena infinita di vanità che si autodistruggono. Ed è bellissimo, perché è la radicalizzazione della speranza, come dicono anche altri testi, come sapete, anche della tradizione ebraica, no? Riconducendosi per esempio alla formula delle benedizioni di Giacobbe. A un certo punto Giacobbe si interrompe nelle sue benedizioni, così almeno lo interpretano, e dice: la tua salvezza io spero, oh Signore, perché predice per le tribù tanti disastri o tanti successi, eccetera, ma poi alla fine dice: la tua salvezza io spero, Signore, e commentano: la tua salvezza, oh Signore, non la salvezza di Davide, non la salvezza di Saul, non la salvezza di questo, non la salvezza dell'altro, perché quelle sono lampade che si accendono e si spengono. La tua salvezza, o oh Signore. Tutte le altre salvezze sono vanità. La tua salvezza, quella che è portata dal Messia. Quindi, interpretano. Quindi tutto è fatto convergere potentemente verso questa speranza, questa attesa, che è l'unica risposta, è l'unica soluzione. Perché è l'unica realtà che consente di andare al di là, oltre la sfera del sotto il sole. E che ci si dica che tutto quello che è sotto il sole, 25, è vanità delle vanità, è importantissimo. Così non ci accontenteremo di quello che è sotto il sole e non ci placheremo finché non sia venuta, o Signore, la tua salvezza. Sulle tue mura, o Gerusalemme, o posto dei custodi, non ti danno pace giorno e notte finché tu non abbia compiuto il tuo disegno di salvezza. È fortissimo spiritualmente. Finché uno vive nell'illusione del resto o s'accontenta, non può vivere in questa speranza, quindi non può vivere neppure il dramma dell'Antico Testamento. Ma la risposta, naturalmente, è contenuta nella rivelazione globale delle scritture e nella loro unità, nella rivelazione del mistero pasquale che, prefigurato nel seder della Pasqua di Israele, realizzato nella Pasqua del Cristo, nel Nuovo Testamento, con la risurrezione di Gesù. Con la risurrezione di Gesù che, principio della nostra risurrezione, ha messo fine alla vanità
testo risolutivo di tutto il Coelet è contenuto in un'allusione, a mio parere, al Coelet, che si trova al capitolo 8 della lettera ai Romani, versetti dal 19 al 25, in cui Paolo, riprendendo la formula del Coelet, a me mi pare strano, mi pare, se non l'ho guardato male, non è riportato come luogo parallelo, questo non c'è da non stupisce. 8, 19, 25. No, non è riportato come luogo parallelo, io non capisco cosa fanno. Dunque, sì, 8:20 in particolare. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla vanità. Tutta la creazione è stata sottomessa alla vanità, e tutto va. Finché non si adempie la promessa della glorificazione dei figli di Dio, la risurrezione nostra insieme con il Cristo. Quello risolve la vanità e quello la elimina, soltanto. Ed è in questa luce che si può smentire il Corano, non dicendo che ha torto, ha perfettamente ragione, ma aveva ragione. Quando dice niente c'è di nuovo sotto il sole, è smentito frontalmente dal Nuovo Testamento, che dice che in Cristo Gesù noi siamo una nuova creazione. Seconda Corinti 5:17. E quando dice che non c'è niente di nuovo e che tutto è vano e tutto è lacrime, tutto è oppressione e tutto è pianto e tutto è morte, è di nuovo smentito frontalmente dall'Apocalisse capitolo 21 versetti 1-5, in cui si dice: vidi poi un nuovo cielo, ma non è più sotto il sole, è sopra. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, tutto nuovo, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, guardate quante novità, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo. Ecco la unione delle sfere, prima separate. Dio è in cielo, tu sei in terra. Capitolo 5, 1 del Coele. No. Vidi la Gerusalemme nuova scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono, ecco la dimora di Dio con gli uomini. Vedete che non si è più sotto il sole? Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, il polos, quell'affanno che abbiamo visto con un termine così fondamentale del Coele, no, 21 volte, affannarsi, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, tutte le cose. Non solo non c'è nulla, non è più vero che non c'è niente di nuovo, ma è tutto nuovo. Ecco, io ho finito.